Buongiorno, io mi trovo il compito molto facilitato perché il nostro Presidente ha già detto quasi tutto, quindi possiamo andare in maniera piuttosto liscia e procedere rispetto appunto a un tema che ha una grande complessità. Preliminarmente desideravo illustrare quelli che sono i tre elementi su cui vorrei soffermarmi e poi magari intanto faccio qualcosa di più sintetico e poi entreremo nel vivo rispondendo anche alle interessantissime domande che avete inviato e a quelle che farete. Magari via via mentre parlo potrò già accennare alla risposta rispetto ad alcune delle domande già pervenute, ma vorrei affrontare appunto il problema della violenza di genere e le sue caratteristiche. Vorrei affrontare, ma soltanto in maniera episodica, dando alcune testimonianze, il problema e la specificità della violenza di genere all'interno dei contesti mafiosi, e poi volevo introdurre un tema di cui nelle scorse conferenze non si è parlato e ne accennerò in maniera molto rapida perché i tempi sono quelli che sono, e che è quello del profilo dell'uomo maltrattante, cioè in qualche modo guardare il problema della violenza di genere non soltanto dal punto di vista appunto della donna. Appunto su questo vorrei anche soffermarmi per mettere in discussione il paradigma della vittima, cioè come fra gli stereotipi che impediscono una corretta conoscenza del fenomeno ci sia anche quello della donna vittima, e appunto fare un riferimento al modo in cui, soprattutto dai dati delle nostre ricerche, si parla delle donne e della violenza di genere all'interno delle sentenze. Ci si chiede molto spesso come mai questa violenza non diminuisca nel tempo, ma ci sia un dato che è un dato essenzialmente stabile, con piccole oscillazioni da un anno all'altro, mentre invece abbiamo avuto un drastico calo degli omicidi che è circa dal 2012 al 2021 del 44%, come mai non diminuisca la violenza nei confronti delle donne, e andremo appunto a guardare quali sono queste ragioni, quali sono questi motivi che rendono così complesso e così difficile affrontare un fenomeno che è quello appunto della violenza nei confronti delle donne. Possiamo iniziare attraverso le slide direttamente dalla seconda. Allora, un primo elemento, cercherò di essere rapida, poi magari ecco, mi farete delle domande dopo se riterrete che non sia stata abbastanza chiara. Un primo dato importante è proprio quello di dire come la violenza di genere non sia una violenza episodica, ma sia una violenza strutturale, capillare, diffusa, sistemica, che riguarda tutte le classi sociali, tutte le età, e che è complessa da capire proprio perché le sue caratterizzazioni sono legate a una contraddittorietà, talvolta a una banalità. Noi abbiamo trovato in una sentenza, per esempio, il caso di un figlio che uccide la madre perché gli aveva portato una pizza che non gli piaceva. Però naturalmente il problema non può essere quello, ma i dati e le motivazioni che vengono portate talvolta appunto portano a questi elementi di banalità. La difficoltà nello stabilire le motivazioni, proprio per la complessità del tema, viene fuori anche da una ricerca dell'ufficio statistica del Ministero della Giustizia, laddove proprio loro, mentre hanno fatto delle statistiche su tutto, non hanno fatto delle statistiche sulle motivazioni, proprio perché dicevano i motivi sono tortuosi, sono complessi, sono tanti, non sono isolabili e sono difficilmente classificabili. L'elemento fondamentale che la violenza nei confronti delle donne non è un problema, ecco, questo è un altro dato, un altro pregiudizio da sfatare: non è un problema femminile, non è un problema privato, ma è una questione sociale che riguarda appunto deve essere inquadrato, come lo è stato nella Convenzione di Istanbul del 2011 sottoscritta dall'Italia nel 2013, come una violazione dei diritti umani. E all'interno di questo ambito possiamo passare passare alla terza diapositiva, la lotta più complicata è quella contro le credenze, contro i modelli culturali che vedono talvolta le donne involontariamente complici di questa forma di violenza, nel senso che tendono a giustificare la violenza stessa. Quindi da un punto di vista sociologico il problema della violenza di genere deve essere vista nel modo in cui sono costruiti i rapporti fra uomo e donna all'interno della società e quindi nel modo in cui essenzialmente la differenza di genere diventa diseguaglianza. Ecco, dicevo, la tortuosità e la contraddittorietà. Nelle ricerche che sono state fatte anche in ambito sociologico ci sono due spiegazioni che sembrano opposte. Da una parte la violenza, sicuramente la violenza di genere nasce da una relazione sbilanciata di potere, però da una parte è una relazione sbilanciata di potere che avviene quando le donne hanno troppo potere e gli uomini si sentono in qualche modo minacciati. Dall'altra invece, in alcune classi più marginali, questa violenza viene esercitata proprio per quella forma di maschilismo di cui poco fa parlava il nostro presidente, per cui, come vedete, ci sono due spiegazioni che sono fra loro contraddittorie. Possiamo andare avanti? Per rappresentare appunto la pluralità degli interventi a livello internazionale si è parlato, questo può essere utile in qualche modo, del modello delle 5 P. La prima P è to prevent, quindi un'adozione di una serie di misure adeguate di prevenzione. Il secondo è to protect, quindi la protezione della donna esposta alla violenza. L'altra è to punish, quindi la punizione di qualsiasi forma di crimine. Poi la compensazione, quindi la possibilità di prevedere delle forme di risarcimento per le donne. E poi la promozione di una cultura non discriminatoria. Come vedete, l'ambito è abbastanza complesso. Andiamo avanti. Un altro dato interessante che riguarda anche i contesti mafiosi è quello della localizzazione, cioè è essenzialmente il corpo femminile il luogo dove viene ad essere esercitata la violenza, che è una violenza non assolutamente occasionale né isolata, ma ripetuta nel tempo, ed ecco appunto rispondo a una delle domande: se si può prevenire. La prevenzione in qualche modo si può fare laddove ci sono tutta una serie di reati sentinella che precedono il femminicidio stesso, e che è caratterizzato essenzialmente da un profilo primitivo nel quale appunto ci sono dei veri e propri ammazzamenti, così si parla, laddove l'intenzione è proprio quella di degradare la donna. Cioè, noi abbiamo trovato nelle nostre sentenze dei casi in cui la donna prima veniva accoltellata, poi veniva strangolata e poi veniva buttata al balcone, oppure ci si passava sopra con la macchina. Cioè, proprio la volontà di distruggere con questa rabbia inaudita. Quindi, altro elemento interessante che riguarda la difficoltà, ne parlava poco fa anche Vito Lo Monaco, è la carenza di dati che soltanto dal 2013 sono stati inseriti nella legge appunto che è stata formulata in quell'anno. È stata inserita la necessità di distinguere il genere della vittima e dunque si definisce la violenza contro le donne come un tipo di violenza che è costitutiva della relazione, è caratterizzata dal fatto di essere rivolta alla donna in quanto donna, è basata su una strutturazione asimmetrica delle forme di potere. Possiamo andare avanti? Qui vado velocissimo. È vero che il termine femminicidio viene introdotto diciamo nella pubblicistica e nella letteratura nel 76, ma già lo troviamo nell'Ottocento nell'Oxford English Dictionary, e pian piano assume questo duplice valenza. Da una parte, nell'ambito anglosassone si parla di femicide parlando dell'uccisione di donne in quanto donna. Nell'ambito invece dell'America Latina, Marcela Lagarde parla di femminicidio appunto con due M, insieme, parlando di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, indipendentemente dal fatto che queste poi portino all'uccisione della donna stessa. Possiamo andare avanti. Dalla nostra ricerca che cosa emerge? Vado molto velocemente, se poi volete posso anche leggervi dei brani. Appunto, vi dicevo, questa efferatezza che confina con la brutalità. Vi leggo soltanto questo pezzetto perché è veramente molto forte. Una donna veniva ammazzata, allegnata dal marito ed era istupidita da questa condizione di terrore e di violenza. I quattro bambini erano in balia di questo padre violento che abusava di tutti e quattro, maschi e femmine, compresa la piccola col pannolino. Un giorno, tra le minacce e le aggressioni, ha tentato di buttare lei dal balcone e i bambini raccontavano in seduta che avevano salvato la madre tenendola in piedi. E ancora un medico forense dice: c'è un accanimento, come a volerla punire di qualcosa che non doveva commettere. Una donna fu colpita con 60 coltellate, era morta, ma lui continuava a colpire con un certo automatismo. Quindi dico, di questi casi ce ne sono tantissimi nelle nostre sentenze, ma è una caratterizzazione specifica del femminicidio. Un altro dato, dicevo, è la ricorrenza e la ripetitività. Un altro elemento è la trasversalità, cioè il fatto che a tutti i livelli della stratificazione sociale cambiano le modalità, magari fra gli strati più elevati c'è maggiore violenza psicologica e minore violenza fisica. Poi la facilità nel praticarla: un poliziotto ci diceva, ma per far violenza nei confronti di una donna basta anche un foulard per poterla strangolare ed ucciderla. E poi la dimensione simbolica, anche qui un medico legale ci diceva che prevalentemente vengono colpiti il viso e gli arti proprio a volere distruggere l'identità della persona. Possiamo andare avanti? Qui vado veramente velocissima, perché vorrei agganciare gli stereotipi che sono presenti ancora oggi al fatto che fino all'altro ieri noi avevamo un diritto penale fortemente misogino. Si parlava di la violenza carnale, per esempio, fuori dal matrimonio viene normata come offesa alla moralità pubblica soltanto nel 1000, da offesa alla moralità pubblica a reato contro la persona soltanto nel 96. E poi la punibilità dell'adulterio solo femminile, l'istituto del matrimonio riparatorio e l'omicidio per cause d'onore, che sono stati aboliti in Italia solo nel 1981. Qui ci si rende conto di come se la legge a un certo punto stabilisce che le donne e gli uomini sono diversi, è normale che poi che gli uomini si comportino nel modo in cui si comportano e che vengano interiorizzati questi elementi. Andiamo avanti. Appunto, poco fa si parlava delle leggi, si comincia a intervenire nel 2009 con l'introduzione del reato di stalking e di maltrattamento, poi nel 2013 con le misure preventive e repressive per combattere la violenza in tutte le sue forme, e quindi appunto con l'obbligo di allontanamento e così via, e poi su cui magari torneremo dopo se serve, e poi nel 2019 col codice rosso. A proposito del codice rosso, vorrei portare alcuni dati interessanti che emergono dall'ultimo rapporto del Ministero dell'Interno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, laddove noi vediamo purtroppo che la Sicilia ha ha un triste primato, la Sicilia, intanto che sono aumentati i reati di violazione dei provvedimenti dell'allontanamento nella casa familiare e che la Sicilia si trova al primo posto per queste violazioni, e anche per quello che riguarda il reato di revenge porn, la Sicilia si trova al secondo posto. Analogamente, purtroppo, sono aumentati i casi di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso. E un altro dato che ci fa molto riflettere è l'aumento della violenza sessuale, che è una delle forme più difficili da poter identificare, soprattutto laddove, anche da parte della donna, soprattutto quando viene a essere consumata all'interno di un rapporto di coppia e del matrimonio. In Italia noi non abbiamo un reato specifico, una fattispecie del femminicidio, ma poi magari ne parlerà meglio l'avvocata genovese. Possiamo andare avanti. Quindi i dati, come diceva anche poco fa Vito Lo Monaco, sono piuttosto stabili nel tempo. Possiamo andare avanti. Quello che dal 2021 al 2022 c'è stato un aumento di 4 donne, e la serie storica ci fa vedere come siano notevolmente diminuiti gli omicidi di uomini, mentre gli omicidi delle donne sono complessivamente stabili. In questo grafico potete vedere come c'è un drastico calo che fa sì che, mentre nel 2012 su 5 uomini uccisi c'era una donna uccisa, nel 2021 il rapporto è 1,6 uomini per una 2 uomini, scusate, per 1,6 donne. Quindi vi rendete conto di come tutto questo sia un fenomeno che nel tempo rimane pressoché costante. Dobbiamo però dire, questo per sfatare un altro pregiudizio, che l'Italia è uno dei paesi in cui l'incidenza degli omicidi è più contenuta. Andiamo ancora avanti, e dal grafico si può vedere la posizione dell'Italia che si colloca al terzultimo posto. Il problema essenzialmente se volessimo oggi dire qual è la situazione, dobbiamo dire che c'è stato un lieve aumento, che però vede una diminuzione degli omicidi commessi all'interno della famiglia e un lieve aumento degli omicidi commessi all'interno di organizzazioni criminali, e quindi in altri, di donne, e quindi in altri contesti. Andiamo avanti. Quindi il dato però interessante è che l'intimate partner violence, quindi la violenza consumata all'interno del contesto familiare, è l'unico reato in cui le vittime femminili sono notevolmente superiori rispetto a quelle maschili. Da questo grafico potete vedere la caratterizzazione cioè perché il femminicidio è un fenomeno che deve essere studiato in maniera diversa, perché mentre gli uomini sono prevalentemente uccisi per l'84% nel 2015, il 60%, insomma arriviamo all'82%, all'81-83% quasi per cento da persone sconosciute, le donne sono invece prevalentemente uccise o dal proprio partner o da soggetti che conoscevano o da parenti. Dai dati della nostra ricerca che è stata fatta su 370 sentenze di femminicidi commessi fra il 2010 e il 2016, vengono fuori alcuni elementi interessanti, alcuni che confermano quanto avevo detto. Intanto l'efferatezza, laddove voi spero che possiate vedere come essenzialmente i reati vengano commessi con armi da taglio e con una colluttazione personale, e poi il luogo dove viene commesso l'omicidio, che è essenzialmente la casa dove abitano sia il soggetto che viene ucciso sia il soggetto che uccide. Possiamo andare avanti qui veramente molto velocemente, perché vorrei dire altre cose. Nel rapporto autore-vittima vediamo appunto come sia più pericoloso l'uomo con cui la donna vive piuttosto che quello che l'ha abbandonata, almeno dai dati che noi abbiamo raccolto. Riguardo ai precedenti penali, anche qua volevo sfatare un mito, e lo vedremo, spero che ci sia il tempo, anche delle interviste che abbiamo fatto. Non c'è, rispetto all'uomo maltrattante, l'uomo maltrattante non è né un alcolizzato, né un pazzo, né un soggetto criminale, ma appunto soltanto nel 25% dei casi c'erano stati altri reati, ma completamente di altro genere, e nel 6,2% dei casi si erano riscontrati dei reati di violenza contro le donne, mentre invece è piuttosto elevato il numero di violenze pregresse che non vengono ad essere denunciate. Andiamo avanti. Ecco, dalle perizie psichiatriche, dai dati che noi abbiamo riscontrato, possiamo andare ancora avanti, alla prossima slide. Soltanto nel 7,8% dei casi si è riscontrata una patologia mentale, quindi l'uomo che uccide non è un uomo, che è pazzo. Analogamente, andiamo avanti, nel nostro caso abbiamo visto che soltanto il 6,8% delle persone, dell'autore che ha commesso il femminicidio ha tentato il suicidio, dati che però aumentano, come voi vedete, al 37,5%, il totale è 6,8%, ma al 37,5% negli uomini dagli 81 ai 90 anni. Questo dato però è stato modificato, è stato rivisto dalla Commissione Femminicidio che ha analizzato le sentenze del 2017-2018, dove i suicidi commessi invece dagli uomini che hanno compiuto un femminicidio sono arrivati al 34%, se sentite le cronache sono sempre più frequenti. Andando agli stereotipi, dalle sentenze emerge appunto emergono una serie di stereotipi che riguardano essenzialmente il fatto di attribuire il femminicidio a gelosia, tormentata passione e a questa a questo elemento dell'esplosione di rabbia. Non si parla magari di raptus, ma si parla di dolo di impeto, che poi però è la stessa cosa. Allora, vi leggo alcuni, cerco di essere veloce. Si parla di un sincero e profondo amore a proposito di un italiano di 58 anni che uccide la moglie incinta strangolandola con un laccio e i giudici escludono l'aggravante per futili abietti motivi, appunto parlando di un sincero e profondo amore verso la mia vittima, che è un motivo di per sé non futile o espressivo di un'indole malvagia. Vi rendete conto che questa è una profonda assurdità e un grosso pregiudizio. L'assassino è condannato soltanto a 18 anni. Andiamo avanti. Un altro omicidio commesso, femminicidio, da un uomo di 65 anni, commesso per gelosia, non riceve anche qui non viene riconosciuta l'aggravante per futili motivi perché si dice che la gelosia non può definirsi futile perché nella coscienza collettiva non è considerato un elemento da denigrare. Vi rendete conto che se i giudici si rifanno al senso comune, fra l'altro un senso comune così becero, è abbastanza comprensibile capire perché non si riesce ad abbassare la soglia degli uomini, delle donne che vengono uccise. Un altro giudice, questo ve lo voglio pure leggere, qui si parla di vittimizzazione secondaria, cioè non soltanto la donna viene uccisa, ma viene vittimizzata, dice che la donna è stata uccisa perché aveva esasperato l'uomo e quest'uomo appunto cosparge la sua compagna di liquido infiammabile e le dà fuoco e nonostante appunto i giudici riconoscano il fatto che la gravità del reato, dicono appunto che a condurlo all'assassinio è stato lo stato di esasperazione dovuto all'atteggiamento troppo esigente della donna che mitiga l'intensità del gesto e alleggerisce la responsabilità dell'assassino. Andiamo avanti e andiamo avanti ancora. E appunto per questo si parla di una donna esigente e petulante, e proprio per il fatto che sia così esigente e petulante, non viene data, cioè, i giudici stessi dicono che bisogna riconsiderare il profilo dell'uomo in maniera diversa. Andiamo ancora avanti. Non così accade spesso nel caso degli stranieri, dove vengono invece adotti rapporti di dominio, come nel caso di questa giovane donna pakistana uccisa dal padre, dove i giudici danno il massimo della pena che allora era possibile combinare, cioè 30 anni con il rito abbreviato, dicendo che aveva trattato la figlia come una cosa. Andiamo ancora avanti. E meno diciamo un trattamento migliore viene dato alle vittime la cui motivazione del gesto omicidia è legato a motivi di carattere di carattere economico. E in questo caso, per quanto ci sia sempre la vittimizzazione secondaria, perché appunto si parla di comportamenti della vittima provocatori e iniqui, ciò nonostante, siccome le ragioni sono economici, sono motivi economici, viene dato il massimo della pena. Andiamo avanti, velocissimamente vorrei parlare del profilo dell'aggressore, laddove gli esperti che noi abbiamo sentito dicono essenzialmente che è difficilissimo poter individuare intanto un profilo unico. Intanto, come ho detto poco fa, a seconda del livello di istruzione e del posizionamento sociale dell'aggressore, cambia la tipologia di violenza, e quindi c'è una violenza più psicologica nei livelli più alti della stratificazione sociale. Andiamo avanti, ma ci dicono anche proprio gli inquirenti che è difficile fare un lavoro a priori, si può fare un lavoro a posteriori, e che l'analisi predittiva ha un margine di errore molto ampio. Andiamo ancora avanti, è una coordinatrice della rete antiviolenza del Comando Provinciale dei Carabinieri, parla di soggetti non affetti da patologie psicologiche e di una situazione che è indipendente da altre forme criminali. Andiamo avanti, analogamente un poliziotto ci ha detto come appunto, per ritornare al discorso della presenza a tutti i livelli e la stratificazione, come anche che lui avesse arrestato un suo collega che tormentava una donna a cui lanciava dei cuccioli di gatto a cui aveva spaccato la testa. Proprio per questo dice il profilo, ed era un uomo che aveva avuto promozioni, lui dice il profilo del persecutore non è quello di un delinquente, abbiamo arrestato un sacco di professori, insegnanti, ingegneri. Tra alcuni psicologi e periti, psichiatri, periti del tribunale, anche questo purtroppo deve fare pensare rispetto agli stereotipi, si parla invece di tare e si parla invece di aspetti patologici. Andiamo avanti. Appunto questo perito psichiatra parla di uno svantaggio sociale e fa una statistica del 30% su 12 casi che riguarda, cioè il 3,6% dei casi, e da questo, cioè 3,6 soggetti che avevano questo svantaggio secondo lui, e da questo appunto generalizza rispetto alla modalità appunto di un aggressore che è caratterizzato da delle tare, o comunque bisogna la polarizzazione dell'attenzione viene spostata sull'aggressore. Andiamo alla diapositiva 43. I dati però, tutti i dati e anche quelli del centro Ascolto Uomini Maltrattanti, mettono in evidenza che invece la maggior parte dei soggetti maltrattanti sono occupati e senza grandi problemi economici, solo il 9% non ha un lavoro, con un buon livello di istruzione, senza dipendenza da alcol e droghe, se non rispettivamente nel 10% e nel 6% dei casi, il 90% di loro non ha problemi psichiatrici. Andiamo avanti, vado velocissima e poi lascio alla dottoressa Genovese il compito di sviluppare questa parte che purtroppo non potrò sviluppare, però alcuni elementi voglio metterli in evidenza proprio in maniera molto veloce. Rispetto alla violenza di genere nei contesti di mafia, noi possiamo vedere dalle nostre interviste l'effetto di composizione della violenza di genere con la violenza mafiosa, che fa paradossalmente aumentare la ferocia, l'effetto paradosso che riguarda l'infrazione di una regola formale per cui sembrerebbe che le donne non si toccano, almeno questa diciamo è lo stereotipo che la mafia ci vuol far credere, e poi un enorme numero di violenza sessuale, cosa che noi non penseremmo all'interno del contesto mafioso, che un intervistato ci dice è un po' il pane quotidiano. Andiamo ancora avanti. Altro elemento è la difficoltà nel sanzionare la violenza di genere nei processi di mafia, dove ci sono reati più gravi, e qui rispondo a una delle domande che vengono ad essere fatte, dove c'è un reato più grave è quello intanto per cui si persegue il soggetto e poi si può eventualmente, la dottoressa Genovese vi spiegherà meglio, perseguire il reato meno grave. Gli aspetti simbolici, abbiamo visto per esempio che Cosa Nostra è più laica, per esempio faceva defenestrare le donne, mentre invece l'andrangheta colpisce con, per esempio, con l'ingestione dell'acido, proprio a volere colpire la parola che ha violato la regola del silenzio nelle donne che collaborano. Il doppio isolamento, perché se sono isolate le donne nel contesto normale, nel contesto mafioso ancora di più, e la difficoltà della fuoriuscita, e poi la psichiatrizzazione che riguarda un poco tutte le donne, ma in particolare le donne nei contesti di mafia, dove è facile che gli uomini appunto diano questa lettura. E velocissimamente andiamo avanti, ci sono dei casi, per esempio Maria Stefanelli che dice: non avevo scampo per sfuggire agli abusi familiari, dice ero esausta, prostarmi era la consapevolezza che nulla sarebbe mai cambiata e decisi di farla finita. Anche Lea Garofalo, prima di essere uccisa dal marito Carlo Cosco, scrive una lettera al Presidente della Repubblica dove dice che appunto la cosa peggiore è che conosco il destino che mi aspetta, e dopo essere stata colpita dagli interessi materiali e affettivi arriverà la morte. O la stessa Carmela Iuculano che diceva appunto, parla degli abusi del marito e diceva: io non sapevo come comportarmi e lui mi schiaffeggiava per farmelo capire, ero anoressica, avevo tentato il suicidio, facevo uso di sostanze stupefacenti e così via. Ma anche in questo contesto le donne tentano di giustificare l'uomo, andiamo avanti, perché appunto vedete che cosa dice Giuseppina Multari, dice: è vero, lui mi picchiava fino a procurarmi le lesioni, però poi si pentiva e si faceva perdonare portandolo al pronto soccorso oppure dandomi la fascia elastica. Vado velocissimamente perché vorrei toccare l'ultimissimo punto, quello delle rappresentazioni mediatiche. Anche nelle rappresentazioni mediatiche, come nel che formano l'opinione pubblica, noi abbiamo una profonda stereotipizzazione con una deresponsabilizzazione spesso del soggetto omicida e una legittimazione e colpevolizzazione delle vittime di violenza. E oltretutto si nota uno scollamento dell'informazione tra i fatti concreti, per cui vengono messi in evidenza quei fatti che sono numericamente inferiori, però da un punto di vista della notiziabilità più importante. Guardate soltanto queste statistiche. Se allora l'età della donna è un elemento che rende notiziabile, a fronte di se il 4,8% di donne dei 10 ai 19 anni che vengono uccise, la copertura è del 38,2%, mentre invece le donne di più di 60 anni o quelle fra 40 e 59 anni, che rispettivamente sono 49 e 36, abbiamo una copertura minore della media, che va dal 12,8 all'8,3, quindi vi rendete conto che l'opinione pubblica poi si forma un'idea completamente differente. Andiamo avanti. Analogamente, un altro pregiudizio è quello relativo allo straniero: sono più notiziabili, poco notiziabili i casi di uno straniero, di un italiano che uccide uno straniero, di uno straniero che uccide una straniera. Sono molto notiziabili, ne abbiamo solo 5 fra quelli che sono, e quindi che rappresentano il 4%, ma rappresentano il 41% degli articoli di giornali che su essi vengono fatti. Andiamo avanti, andiamo a chiudere. Quindi quello che possiamo dire sulle rappresentazioni mediatiche è che prevale il frame individuale su quello sociale, prevale il frame episodico su quello tematico, vengono messe in evidenza le storie eclatanti ed estreme, e molto spesso tutto si riduce alla conflittualità, e poi c'è questa vittimizzazione secondaria. Andiamo avanti. Negli ultimi anni però troviamo dei forti segnali di cambiamento, per fortuna, quantomeno nel modo in cui i giornali, anche perché ci sono state tutta una serie di c'è stato un impegno forte da parte della stampa, però continuano a comparire nei giornali questi frame dell'amore romano e della responsabilità dell'aggressore. Altro elemento, e qui veramente sono in chiusura, è quello che vi dicevo all'inizio, rompere e mettere in discussione il paradigma della vittima. La vittima deve essere perfetta, l'abbiamo vista per esempio con una sentenza che poi è stata impugnata dalla Corte di Strasburgo, che aveva assolto degli uomini che avevano stuprato una donna solo perché questa donna era bisessuale ed aveva avuto parecchi rapporti sessuali abbastanza liberi. E allora la vittima, per essere tale, deve essere perfetta, cioè deve comportarsi da vittima, deve vestirsi in maniera composta, non deve uscire tardi, non deve usare le minigonne. Quindi lo statuto di vittima è quella di innocenza e di assoluta passività. Ma appunto deve essere e quindi che hanno fatto sono quelle donne che vengono ad essere accettate come vittima quando hanno fatto di tutto per non diventarlo, cioè sono rimaste in una condizione di minorità. Quindi il paradigma vittimario essenzialmente bypassa la questione delle diseguaglianze di potere politico, economico e sociale, e si ferma allo stereotipo politico. Ci sono le ultime due slide, che cosa occorre fare? La violenza contro le donne, essendo un fenomeno così complesso, va affrontata ricorrendo a delle leggi, alle politiche sociali, interventi economici che debbano essenzialmente, diciamo, eliminare le diseguaglianze e offrire sostegno alle vittime. La conoscenza però fornisce gli strumenti importanti per destrutturare gli stereotipi che, come abbiamo visto, sono ancora purtroppo molto radicati, e aiuterebbe anche gli uomini a non dover interiorizzare un modello maschile che talvolta è pesante pure per l'uomo, di un uomo forte, virile, che non può avere un momento di debolezza o altro. E quindi è giusto anche destrutturare questi ruoli sociali dell'uomo e della donna, perché poi gli elementi sono fortemente connessi. Quindi concludo, la parola può diventare, come diceva Alessandro Dallago, un'arma di pacificazione. Cosa significa? Che parlare di donne e uomini uccisi, parlare di donne uccise dagli uomini significa parlare del rapporto uomo-donna, cioè affrontare un problema di salute pubblica che crea ostacoli, e questo ci tengo a dirlo, sia allo sviluppo economico ed è anche un freno a una democrazia compiuta. No, per questo dicevo all'inizio, non è un problema privato. Quindi occorre una rivoluzione culturale, occorre anche modificare il come si parla della violenza nei confronti delle donne, ma occorre anche rileggere le relazioni fra uomo e donne in un quadro che sia consapevole di questi rapporti di dominio, per poter in qualche modo dare luogo a degli spazi nuovi, liberi dalla violenza, o comunque in cui la violenza viene riconosciuta come tale, viene immediatamente affrontata, e per sviluppare un contesto che sia caratterizzato appunto da una democrazia compiuta e da un reciproco riconoscimento. Vi ringrazio e vi chiedo scusa se forse ho abusato un po' del tempo.